Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta
Mosè si è sbagliato. I comandamenti non erano 10, ma 11. Allora andò così. Lui salì sul Monte Sinai e ascoltò Dio che gli dettava i comandamenti, cioè le regole che dovevano essere alla base dell'alleanza con il popolo di Israele. Quando Dio finì di enunciare gli 11 comandamenti, se ne andò e Mosè rimase in cima alla montagna per 40 giorni e 40 notti a scrivere su due tavolette di pietra quello che aveva sentito. Ora, non si sa bene il motivo, forse Dio aveva dettato troppo velocemente o forse Mosè si era distratto un attimo. Sta di fatto che dopo il quarto comandamento, onora il padre e la madre, si dimenticò di scrivere il quinto, che non era non uccidere, ma onora e proteggi la diversità. Beh, scherzi a parte, la diversità biologica, che tutti chiamiamo biodiversità, dovrebbe essere onorata e protetta come una legge divina, perché nella biodiversità c'è il segreto della vita così come la conosciamo. Se esistesse un solo panorama, un solo ambiente, un solo cibo, una sola pianta o una sola specie, se fossimo delle copie tutte uguali come i cloni di Star Wars, saremmo già estinti da tempo. Ma che cos'è la biodiversità? Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa terza stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, la sopravvivenza delle specie, parleremo della vita sulla Terra, di come nasce, si evolve e differenzia, e di come finisce. Spiegheremo perché l'estinzione non è altro che il lato B dell'evoluzione. Scopriremo quali sono gli ambienti maggiormente in pericolo e come l'uomo sia diventato responsabile della sesta estinzione di massa attualmente in corso. Proveremo anche a gettare uno sguardo sul futuro che ci aspetta. In questo episodio ci occuperemo di biodiversità per capire cos'è, perché è in pericolo e quali sono i motivi per cui è così importante tutelarla. Ma partiamo dal nome. Biodiversità. Questa parola tanto usata e abusata dai giornalisti, dagli autori televisivi, dai divulgatori scientifici e dai politici, forse non ci crederete, ma non esisteva prima del 1986. Nessuno l'aveva mai pronunciata prima. Quell'anno un tecnico del governo la scrisse in un documento destinato al Congresso americano. La parola non sfuggì ad un senatore che ne chiese il significato. Per spiegarla venne scritto un libretto che iniziava così. La biodiversità si riferisce alla varietà degli organismi viventi e alla variabilità che esiste sia tra di essi, sia tra i complessi ecologici in cui si trovano. Essa può essere definita come numero e frequenza relativa di oggetti diversi, organizzati a molti livelli, dagli ecosistemi completi alle strutture chimiche che costituiscono la base dell'eredità. Partiamo dalla base dell'eredità. Insomma, abbiamo capito che ci sono tanti livelli della vita. Uno di questi livelli è la base dell'eredità, cioè quella molecola meravigliosa che ci accompagnerà in tutti gli episodi, che è il DNA. Giusto, Telmo?
Giusto, nel senso che scendendo di livello in livello, alla fine si arriva sempre al DNA. La biodiversità è proprio un termine così giovane, ma che descrive una realtà complessa divisa in tanti livelli, il primo dei quali è la diversità genetica, che poi è, potremmo dire, impacchettata dentro il singolo organismo, che già è un portatore di diversità, perché io e te sicuramente abbiamo delle mutazioni genetiche diverse, quindi c'è un po' di biodiversità anche tra me e te, c'è tra tutti gli esseri umani, tutti gli esseri viventi, poi c'è tra le specie diverse, tra le popolazioni all'interno delle specie e tra gli ecosistemi. Quindi è una grande matriosca la vita e anche la biodiversità. L'importante è che a tutti i livelli si mantenga molto alta, perché quando diventa poca è un problema, perché il motore dell'evoluzione si inceppa letteralmente.
Telmo Pivani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova. dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza. Insomma, abbiamo iniziato a guardare la biodiversità sotto una luce un po' diversa, perché tutti quelli che io conosco pensano che la biodiversità sia la diversità delle specie. In realtà non è così, e adesso andremo ad analizzare tutti i livelli di biodiversità. Il primo livello, l'abbiamo già in parte detto, è la diversità dei geni, che come abbiamo visto è fondamentale, perché la sequenza delle basi di DNA è vero che determina solo la struttura delle proteine, ma quelle proteine determinano se siamo un coccodrillo, un trifoglio, un coniglio o un uccello del paradiso. Negli organismi che si riproducono sessualmente, l'informazione genetica in parte viene portata dal papà e in parte viene portata dalla mamma. L'avevamo già detto anche nello scorso episodio, cioè noi definiamo una specie perché fa sesso.
Esattamente, alla fine si torna sempre lì, è un po' il nostro pallino, no? Lo definiamo in base al sesso, ma il sesso è anche uno dei motori fondamentali che generano diversità. Anzi, forse si è evoluto, si è originato più di 500 milioni di anni fa proprio come produttore di variabilità individuale.
Ora, però bisogna richiarire ancora un punto, che il sesso per un biologo non è l'atto sessuale, no? E a questo punto volevo leggervi un passaggio del libro Il gorilla ce l'ha piccolo, che trovate in libreria, e che dice così: le creature che si riproducono sessualmente non possono fare una coppia di se stesse perché hanno bisogno di un altro essere simile a loro per riprodursi. In questo tipo di strane creature troviamo due sessi, maschi e femmine, che sono simili, ma che per potersi riprodurre devono incontrarsi e unire il loro patrimonio genetico. Ora, non è che un maschio e una femmina si fondono come succede nei personaggi di Dragon Ball, dove uno entra nell'altro, ma ognuno produce un gamete, cioè una cellula sessuale capace di fondersi l'una con l'altra. Le femmine producono grandi uova capaci di accogliere gli spermatozoi dei maschi. I gameti sono cellule strane perché al loro interno contengono solo la metà dell'informazione genetica che serve per generare un individuo completo. La mamma mette metà dei geni e il papà l'altra metà. Quando i geni si incontrano e si fondono, produrranno un individuo completamente diverso da chi lo ha generato. Per cui papà e mamma mettono insieme il loro patrimonio genetico e producono un figlio, ma i figli che producono, a meno che non siano gemelli o omozigoti, sono sempre e comunque diversi.
Eh sì, se ci pensi è un'invenzione geniale, no? È molto ingegnosa, perché il risultato finale qual è? È che tu hai ogni figlio, indipendentemente da quanti sono, che non è mai identico a un altro figlio, e quindi hai la diversità della nuova generazione. Ogni figlio assomiglia un po' alla mamma e al papà, ma non è mai un clone della mamma e del papà. Quindi hai una continua generazione di diversità. E quindi succede che, se non so, arriva una malattia, se tutti i figli fossero cloni, li colpirebbe tutti. Invece più sono diversi tra di loro, più hai chance che qualcuno sia resistente a quella malattia.
E questo è il motivo per cui il sesso funziona. Cioè tutto questo casino di incontrarsi, cose, corteggiamento, quello che abbiamo parlato nella scorsa edizione, serve proprio a questo, perché la diversità in qualche modo è la base della vita così come la conosciamo.
E tra l'altro il sesso è di generazione in generazione. Cioè non è che arriva una malattia e tu devi aspettare che si sviluppi un adattamento nel sistema immunitario. Il sesso, tu fai dei figli tutti diversi tra di loro. Quindi magari la malattia ha colpito te, ma qualcuno dei tuoi figli sarà invece immune. Quindi funziona subito, è immediato.
Per cui la diversità del DNA all'interno di una popolazione è una questione fondamentale. Noi possiamo avere popolazioni che hanno una diversità altissima, oppure popolazioni che hanno una diversità genetica bassissima. Le popolazioni che hanno una diversità genetica bassissima, purtroppo, di solito sono destinate ad estinguersi. Ho un esempio che riguarda gli uccelli. Abbiamo per esempio il falco pellegrino, è un grande predatore, tra l'altro ha rischiato di estinguersi alla fine degli anni 60 e 70 per l'uso massiccio del DDT che faceva in modo che le sue uova si rompessero, poi è stato salvato. Sta di fatto che il falco pellegrino lo troviamo in tutto il mondo, per cui la diversità genetica in questa specie è altissima. Al contrario, un'altra specie di pappagallo che io amo tanto, che si chiama cacapò, che è un pappagallo terricolo, cioè che vive per terra, che non vola, che è grosso, che non fa coppie stabili, ma che ha un harem. Insomma, è un pappagallo strano, ma visto che non vola e che viveva in queste isole sperdute della Nuova Zelanda, è stato falcidiato dalla caccia dei gatti, dai ratti, da tutti gli animali che sono stati importati. Per cui oggi i kakapo sono poche decine, per cui la diversità genetica in questa specie è bassissima. Il kakapo, purtroppo, anche se cerchiamo di fare qualsiasi cosa per salvarlo, è destinato a scomparire.
Beh, la storia del kakapo è bellissima, un po' perché è un endemismo, quindi è uno di quegli esempi di come la biodiversità nasce anche dal fatto che ci sono tante nicchie ecologiche diverse, isole, spostamenti delle popolazioni, e quindi il kakapo è una storia proprio tipica della Nuova Zelanda, perché lì questi uccelli non avevano predatori di terra e quindi, siccome l'evoluzione tende ad essere economica, hanno smesso l'utilizzo delle ali, anche se poi le riutilizzano, possono riutilizzarle per altre funzioni, altra tecnica evolutiva molto interessante, il riutilizzo, diciamo, creativo, il bricolage dell'evoluzione. E poi però cosa succede? Che se tornano ad esserci dei predatori terricoli invasivi, cioè portati dall'uomo, ovviamente queste sono specie, in quanto molto specializzate, anche inevitabilmente molto vulnerabili, quindi la variabilità alla fine diminuisce. Però noi esseri umani, stavo pensando mentre parlavi, non è che dobbiamo essere proprio tranquillissimi, perché se andiamo a guardare la diversità genetica umana è molto bassa. Siccome noi siamo una specie molto giovane, siamo nati soltanto 200 millenni fa in Africa, non c'è stato ancora il tempo perché si sviluppino tante mutazioni genetiche diverse tra due esseri umani. Quindi io sono pronto a scommettere, perché lo dice la statistica, che tu ed io sicuramente abbiamo lo stesso DNA per il 99,99%, perché mediamente tra due esseri umani soltanto l'uno per mille del DNA è diverso. Quindi questo significa che siamo un'unica grande popolazione. Un po' come il falco pellegrino, cioè a un certo punto eravamo pochi, però adesso siamo globali, però siamo anche molto simili geneticamente, perché abbiamo tutti gli stessi antenati comuni vissuti poco tempo fa.
Questo è vero, però è pur vero che ci sono popolazioni che sono, diciamo, hanno una variabilità genetica più bassa e altro più alto. Per esempio, sto pensando a noi italiani. La nostra penisola è stata invasa mille e mille volte, ma penso ai lapponi, per esempio. I lapponi che sono stati isolati da sempre. Forse la diversità genetica nostra è maggiore della loro.
Sì, diciamo che pur essendo mediamente molto bassa, poi se vai a guardarci dentro, qualche popolazione umana ha maggiore o minore diversità. E di solito la regola è che più questa popolazione umana è rimasta isolata per tanto tempo, più la diversità è diminuita, perché essendo pochi la deriva genetica tende a diminuire, quindi è proprio un fenomeno di, come dire, evoluzione casuale genetica. Recentemente è stato scoperto qual è, e a me piace un sacco questa scoperta, la popolazione umana invece che ha la massima diversità genetica, e sono le popolazioni cacciatori-raccoglitori del Kalahari, dell'Africa meridionale. Pensa che se tu prendi due cacciatori del Kalahari, non so, che vivono in due villaggi diversi della Namibia, per dire, sono mediamente più diversi tra di loro geneticamente che non due non africani presi a caso, cioè un aborigeno australiano, un europeo e un cinese, due in due villaggi della Namibia. Quelle popolazioni lì sono le dirette discendenti del ceppo originario da cui è partita tutta la migrazione umana fuori dall'Africa, quindi loro hanno avuto molto più tempo per accumulare mutazioni, quindi sono praticamente vicini al tronco di partenza di tutte le popolazioni umane.
Sono gli uomini più antichi?
No, in realtà sono moderni come noi, nel senso che poi hanno sviluppato mutazioni anche recenti, di adattamento al clima, però hanno avuto più tempo per accumularle, quindi hanno più diversità genetica al loro interno.
Telmo, spieghiamo che cos'è la deriva genetica.
La deriva genetica è un effetto che si ha nell'evoluzione quando una popolazione piccola rimane improvvisamente separata dalla popolazione grande di partenza. Può succedere perché c'è una migrazione, un piccolo gruppo di fondatori si sposta da un'altra parte, può succedere perché una catastrofe ecologica riduce la popolazione e ne rimangono soltanto pochi, si chiama collo di bottiglia, e l'effetto è sostanzialmente che i pochi isolati si portano dietro soltanto una parte della variabilità genetica, della diversità genetica di partenza. Come quando in un mazzo di carte tu a caso tiri fuori soltanto 10 carte su tutto il mazzo. ti rimangono soltanto pochi semi e saranno sbilanciati, nel senso che magari alcune variazioni genetiche saranno più rappresentate, per esempio certe malattie genetiche, è successo anche nell'evoluzione umana, poche famiglie si sono spostate da un luogo, sono andate, che ne so, in Sudafrica o in un altro posto, casualmente si portavano dietro delle mutazioni particolari che sono rimaste in tutti i loro discendenti. Quindi è un fenomeno evolutivo puramente casuale che tende a ridurre la variabilità genetica.
Abbiamo visto che la biodiversità perciò si organizza su vari livelli. Abbiamo un livello molecolare, DNA, che si trova all'interno delle nostre cellule, abbiamo una diversità all'interno della stessa specie, per cui con popolazioni diverse che possono essere più ricche da un punto di vista di diversità o più povere, come i lapponi o gli italiani. Adesso arriviamo al terzo livello, che è la diversità di specie. Questo è un concetto intuitivo e tutti pensano che la biodiversità sia la diversità di specie. È vero che è un livello importante questo, però non è l'unico livello di diversità della vita sul nostro pianeta, Telmo, questo.
Sì, diciamo che quello su cui ci si concentra sempre è il livello intermedio. Ha una sua ragione, però, perché diciamo che tutto quello che tu hai detto adesso nei livelli sono modi di impacchettare il DNA. Quindi il DNA è portato da individui, ognuno si porta delle diversità. Poi è dentro delle popolazioni e in ognuna di quelle ci sono delle diversità. Poi i pacchetti di popolazione, che si isolano sempre attraverso il sesso come barriera riproduttiva, hanno anche loro al loro interno un pacchetto di diversità genetica. E quindi il cacapò, se si estinguesse, sarebbe una perdita irreparabile, irreversibile, perché da un lato perdi, d'accordo, l'animale in sé, che è molto bello, molto particolare, ma poi perdiamo tutta la sua diversità genetica, perdiamo il pool, si dice, l'insieme di tutte le sue peculiarità, che sono il frutto di milioni, decine di milioni di anni di evoluzione. Questo è il motivo per cui l'estinzione è irreparabile, è sempre una perdita ingiustificabile, perché non torneremo mai indietro e ogni specie è, come dire, uno scrigno di diversità genetica figlia del tempo evolutivo.
A proposito di questa cosa mi è venuto in mente un aneddoto, una cosa che ho vissuto qualche anno fa. Prima che iniziassi a fare la TV ero proprio a zero, no? Avevo finito il dottorato, il postdottorato, non sapevo bene come arrabattarmi e insomma mi organizzai portando 30 studenti a fare un viaggio in Madagascar per raccontare la salvaguardia della biodiversità nelle foreste tropicali. Li divisi in due gruppi da 15, ebbi la fortuna in quell'occasione di trovare un gruppo di francesi che aveva messo a punto una struttura pneumatica portata in cima agli alberi con delle mongolfiere che si chiamava il Radeau de Cime. Il Radeau de Cime praticamente era una specie di griglia che veniva appoggiata sopra la volta della foresta. Ora, sulla cima degli alberi arrivavano e si alternavano scienziati, entomologi, botanici e si alternavano anche persone che cercavano principi attivi per la farmacologia o nuove essenze per la cosmesi. E quello che si raccontava è che quella foresta che è tutt'oggi in pericolo era una ricchezza, ma non era una ricchezza soltanto per il legname che poteva dare. Cioè tutta la ricchezza era custodita in questa varietà di forme e di specie che ancora non erano conosciute. E questi ragazzi, io mi ricordo, abbiamo fatto una specie di lezione con questo professore francese, si sono molto divertiti. Ecco, quella è stata un'occasione incredibile per raccontare quanto è importante la diversità delle specie nelle foreste tropicali.
Eh sì, questo è un esempio molto bello, perché pensa a quanti principi attivi fondamentali per la nostra vita, per la nostra salute, sono stati scoperti studiando piante e animali nella foresta o in contesti come quello appunto su cui tu facevi l'esempio. E questo è molto importante, perché poi io ci tengo molto, se tu scopri in quei luoghi un principio attivo che poi porti in Occidente, scopri, diventa una medicina importantissima, persino degli antitumorali recentemente scoperti, che ne so, nel taxolo, nella vinca, in piante, non avremmo mai immaginato che avessero al loro interno delle medicine per i nostri tumori, poi devi riconoscere il dono che hai avuto dalla biodiversità e quindi devi proteggere quei luoghi anche per ciò che ti hanno regalato. E per esempio devi anche riconoscere che molte popolazioni native di quei luoghi avevano scoperto prima di noi questi principi attivi, quindi non li dobbiamo rubare, dobbiamo in qualche modo riconoscere loro i diritti per il fatto che loro li hanno scoperti per primi.
Facile.
lo so, è un mondo ideale, però bisogna difendere la biodiversità anche combattendo la cosiddetta biopirateria, perché la biodiversità è un grande scrigno che può fare guadagnare in tanti, ma è giusto che questi guadagni siano redistribuiti.
Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, parlando ancora di biodiversità e di diversità di specie, un giorno parlando con un mio amico ornitologo gli chiesi perché la biodiversità è importante e lui mi disse perché la biodiversità ti salva la vita. In qualche modo c'aveva ragione. Però la biodiversità abbiamo visto che non è la diversità di specie, o almeno non è solo la diversità di specie, ma è la diversità di geni. La diversità di geni all'interno di una popolazione, la diversità di specie, ma c'è un ulteriore livello, che è il quarto livello, ed è la diversità di comunità. Perché le specie, le tante specie che vivono su questo pianeta, per cui animali, pianti, funghi, protozoi, batteri e quello che volete metterci, non vivono da soli, ma sono correlati l'uno nell'altra in una fitta rete di relazione. Per cui una gazzella che vive in una savana ci può vivere soltanto perché c'è l'erba, perché se non ci fosse l'erba non avrebbe nulla da mangiare. E anche un ghepardo potrà vivere lì dove c'è quella gazzella. Gli aggregati di specie diverse vengono definiti comunità e in una comunità esistono competizione, predazione, parassitismo. Le comunità reali comprendono migliaia di specie.
Esatto, e qua veniamo, secondo me, alla definizione più importante oggi, perché d'accordo, è importante salvare la singola specie, ma è ancora più importante e molto difficile capire il ruolo che quella specie ha rispetto ad altre. Quindi uno magari potrebbe dire nel pubblico, beh, ma chi se ne importa se si estingue un singolo insetto o una singola popolazione di una specie? No, invece può essere importantissimo, ci sono delle specie che sono chiave, per esempio, in un ecosistema. Se sparisce quella, a catena tu hai una serie di estinzioni successive. E queste catene sono così complesse che spesso non puoi nemmeno prevedere che cosa succederà. Quindi, esempio, noi oggi abbiamo una tecnologia che potrebbe permetterci tra poco di estinguere le popolazioni di zanzare che portano il plasmodio, cioè il parassita della malaria. Lo vogliamo fare? Da un lato sì, certo, perché la malaria fa più di 400.000 vittime ogni anno, quindi vogliamo farlo. Però non sappiamo ancora bene che cosa succederà nel momento in cui noi andremo in una comunità come quelle che tu hai descritto e gli togliamo una specie, per esempio una popolazione di zanzare. Quindi in questo caso dobbiamo capire bene che cosa succede, se è giusto farlo, per esempio, ci sono molti interrogativi etici, oppure in una comunità è arrivata una specie invasiva, pensa alla cimice asiatica che sta facendo tantissimi danni. Allora noi per sconfiggere la cimice asiatica inseriamo dentro l'ecosistema un suo competitore, un suo predatore. Benissimo, si chiama lotta biologica, l'abbiamo fatto tante volte, però qualche volta può andare fuori controllo, perché magari il predatore fa il suo mestiere, ma a sua volta diventa una specie invasiva e dopo devi mettergliene dentro un'altra. Cioè questa, le relazioni delle comunità ecologiche sono veramente estremamente complesse, quindi quando magari arriva, per esempio, una specie invasiva che a noi non sembra particolarmente dannosa, in realtà può fare danni a catena gravissimi.
Sì, tra l'altro esempi ne abbiamo tantissimi, mi viene in mente il rospo delle canne. Il rospo delle canne che era stato importato in Australia per combattere una specie di baccarozzo che si mangiava la canna da zucchero, ma questo rospo grosso, velenoso, competitivo, ha iniziato a fare dei danni assurdi perché chi cercava di mangiarselo moriva, per cui serpenti, uccelli, eccetera. Poi lui era a sua volta predatore di altre specie, per cui in mettere un singolo tassello in quella comunità ha fatto un disastro. E esempi ce ne sono mille.
Esatto, e poi il problema difficile da gestire è il tempo. Cioè l'Australia ha delle comunità ecologiche che si sono formate in milioni di anni e quindi il serpente impara la strategia per evitare una sua preda velenosa nel corso del lungo processo evolutivo. Noi umani invece interferiamo spostando le specie invasive da una parte all'altra o inserendo una specie in tempi brevissimi, quindi non diamo il tempo alla comunità ecologica di reagire, di evolvere di conseguenza.
Dobbiamo affrontare un ultimo livello. Abbiamo parlato del livello molecolare, livello all'interno di un corpo, a livello di comunità, di specie, di comunità, ma adesso anche di paesaggi, che è l'ultimo e il quinto livello. E una volta si parlava di ecosistemi, cioè una comunità inserita nel suo ambiente fisico, per cui si parlava del bosco, del prato, della pozza d'acqua. Ecosistema e comunità però concettualmente un po' si sovrappongono. Perché poi nella realtà un bosco non è soltanto fatto da alberi. Perché nel bosco ci sono i prati, ci sono i campi, le case, i ruscelli, le strade, i tralicci, cioè entrano anche le attività umane in qualsiasi paesaggio noi osserviamo. Paesaggio, perciò, è, come dire, è un mosaico dinamico di ecosistemi e più è ricco il paesaggio e meglio è.
Assolutamente sì, questo è un livello che tra l'altro non si cita sempre quando si parla di biodiversità e pensa che è stato intuito anche questo dal buon Charles Darwin, che citiamo sempre, che un anno prima di morire scrisse un piccolo libriccino che pochissimi hanno letto, ma che è un piccolo capolavoro, sui vermi, sui lombrichi, perché gli interessavano molto, aveva fatto un sacco di esperimenti e poi gli piaceva questa idea che questi animali umili con tante piccole lente azioni fossero evoluti, no? E a un certo punto nel libro dice una cosa geniale, dice: ma soprattutto questi umili animali con le loro piccole azioni hanno plasmato il paesaggio inglese. E aveva ragione, perché creando l'humus, modificando proprio la superficie anche ad uso agricolo, hanno cambiato l'Inghilterra. Lui dice: il mio paesaggio meraviglioso del Kent che ho fuori dalle mie finestre è debitore di questi animali. Aveva capito una cosa molto importante, che il paesaggio è il frutto di tutte le coevoluzioni tra l'aspetto fisico, le condizioni fisiche e la vita. Lo stesso pianeta nostro è completamente diverso oggi grazie alla vita, quindi è una continua coevoluzione tra gli esseri viventi e l'ambiente. Noi esseri umani siamo proprio dei costruttori di paesaggi, oggi nel mio campo di studi si usa proprio questo modello, noi siamo costruttori di nicchia, che vuol dire che noi abbiamo imparato questa strategia per cui anziché rincorrere i cambiamenti ambientali, quindi anziché adattarci al cambiamento ambientale, molto spesso facciamo attivamente il contrario, cioè cambiamo il mondo attorno a noi, lo plasmiamo per le nostre esigenze, per le nostre finalità. E il paesaggio umano è proprio questo. Se tu pensi, non so, ai meravigliosi paesaggi, che ne so, della Toscana, a noi oggi sembrano naturali, sembrano lì da sempre, ma in realtà sono il frutto di un lavorio lunghissimo di coevoluzione tra le attività umane e i vincoli ambientali e le condizioni esterne. Quindi oggi ci sembrano lì da sempre, in realtà sono il frutto anche loro di un'evoluzione. Vanno tutelati anche quelli, infatti sono tutelati anche dalle norme e dalle leggi, perché sono anche quelli oggi uno scrigno di biodiversità. Poi ricordiamo anche, perché non lo ricordiamo abbastanza secondo me, che l'Italia, sia in termini di comunità ecologiche che di paesaggi, è il paese più biodiverso in Europa. Anch'io con i miei studenti spesso faccio questo esercizio, chiedo: ma secondo voi ragazzi qual è il paese con la più alta biodiversità in Europa? E quasi sempre i miei ragazzi, che pure studiano scienze naturali, mi rispondono: Svezia, Norvegia, Francia. Dico: no ragazzi, è l'Italia, nonostante tutto i disastri anche ambientali che abbiamo compiuto, l'Italia resta il paese con la più alta biodiversità in Europa. E c'è una ragione precisa, perché l'Italia è luogo di passaggio, ma non basta, da sempre. È anche una penisola molto irregolare dal punto di vista del territorio, e quindi questa è una miscela perfetta per generare biodiversità. Climi diversi, suoli diversi, specie diverse, vallate chiuse, territorio irregolare, è proprio il mix perfetto per un laboratorio a cielo aperto come è il nostro paese.
Da tutelare in tutti i modi.
Interamente, direi, perché è proprio un esperimento.
Interamente, esatto. Sì. Questa cosa forse bisognerebbe dirla un po' più spesso.
Anche perché poi quando noi troviamo la gastronomia, la biodiversità dei cibi, degli alimenti italiani, alla fine la radice profonda è questa biodiversità unica che ha il nostro paese.
È una cosa incredibile, che ho viaggiato tanto, sono stato in tutto il mondo, ma non ho mai visto una roba del genere. Questa diversità di alimenti, di piatti, eccetera, ma da un paese all'altro.
Sì, questo, quello che tu dici, l'abbiamo osservato tutti. Adesso, scientificamente, solo di recente, abbiamo cominciato a misurarlo, cioè a cercare di capire davvero, e è una conferma quello che tu dici. Cioè, davvero l'Italia è, da un punto di vista genetico, linguistico, culturale, gastronomico, delle tradizioni, il paese più biodiverso in Europa e tra i primi al mondo.
Vabbè, fa tristezza anche, perché dovremmo amarlo, esatto, dovremmo amarlo molto molto di più. Comunque volevo farti una domanda Un po' così, nel senso che 3 miliardi di anni fa la Terra non era così, era molto semplice, non c'erano tante specie, forse c'era qualche batterio, ma avevamo bisogno di tutta questa diversità biologica, ecologica. Perché? Perché la vita si è diversificata così tanto?
Beh, questa è una domanda difficile. Sul piano evolutivo la risposta si basa su un principio darwiniano, anche questo poi abbondantemente confermato, cioè la vita funziona in modo tale per cui appena tu le dai le possibilità ecologiche, appena si apre un nuovo ambiente, un contesto in cui si possono sfruttare le risorse, l'energia, la vita ci va, lo colonizza, lo riempie e si moltiplica, si diversifica. È come se ci fosse una sorta di istinto molto profondo negli organismi viventi di moltiplicarsi e andare a occupare tutti i posti disponibili. E ne abbiamo una riprova proprio in un processo che vedremo nelle prossime puntate, per cui quando c'è uno sconvolgimento ecologico, una grande mazzata che porta all'estinzione di una grande quantità di specie, tu vedi che tutte le volte, dopo questo colpo, la biodiversità subito riparte, più lussureggiante di prima. Quindi vuol dire proprio che c'è sotto un motore di sviluppo della biodiversità. Quindi adesso l'uomo sta estinguendo molta di questa biodiversità, ma noi sappiamo che nel momento in cui noi dovessimo allentare un po' questa presa, la biodiversità tornerebbe subito a risollevarsi, a rimoltiplicarsi.
Beh, questa cosa la tratteremo nel prossimo episodio, in cui parleremo di estinzioni, ma estinzioni senza, come dire, la mano umana. Adesso però volevo leggerti una cosa che mi ha colpito molto, e dice così: anche le risorse della terra vengono depredate a causa di modi di intendere l'economia e l'attività commerciale e produttiva troppo legati al risultato immediato. La perdita di foreste, boschi, implica allo stesso tempo la perdita di specie, che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti, non solo per l'alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi. Le diverse specie contengono geni che possono essere risorse chiave per rispondere in futuro a qualche necessità umana o per risolvere qualche problema ambientale. Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali risorse sfruttabili, dimenticando che hanno un valore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremmo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza, né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto. Questa l'ha scritta un papa. Questo mi ha emozionato molto quando l'ho letto, questa enciclica.
Eh sì, la Laudato Si è un momento molto importante. Queste sono frasi, affermazioni, a parte scientificamente ineccepibili, ovviamente con una motivazione spirituale, filosofica, che non è quella degli scienziati, ma è proprio questo il fatto importante, no? Sono evidenze, è un concetto giustissimo, cioè che la biodiversità non dobbiamo distruggerla, un po' perché non ci conviene, perché è la nostra ricchezza, perché ci dà i servizi ecosistemici, cioè l'acqua, il cibo, i nutrienti del suolo, il riciclo delle sostanze e così via. Ma giustamente, dice Papa Francesco, anche se non fosse utile, non abbiamo comunque alcun diritto di distruggerla. Questo è molto vero, perché nessun essere umano ha diritto di interrompere il processo di vita, di evoluzione, di esplorazione delle possibilità di vita di un altro essere vivente. Quindi è molto giusto tenere insieme queste due ragioni, una utilitaristica e l'altra di principio.
Nella Genesi, nei primi 4 giorni, Dio crea il cielo, la terra, la luce, il buio, l'acqua, la pioggia, il mare e le creature viventi. Poi, il 5° giorno, Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, e il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era una cosa buona. Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Beh, sembra che anche qui ci sia stato un errore, questa volta di traduzione, perché la parola sembra che non sia domini, ma custodisca. Noi abbiamo il dovere di conservare e custodire il mondo così com'era. Lo dobbiamo fare per noi, ma soprattutto per i nostri figli e i figli che verranno. Come ha detto Papa Francesco, il primo Papa che ha parlato di conservazione della biodiversità, non più l'uomo padrone degli esseri viventi, ma l'uomo compassionevole che si fa carico della loro sorte. Il Gorilla ce l'ha piccolo, la sopravvivenza delle specie è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani. In questo episodio abbiamo parlato di biodiversità, nel prossimo parleremo di estinzione, il lato B dell'evoluzione.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Il Gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo ad addomesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.